Amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires per tutto il mondo. E certamente avviamo il nostro programma insieme a Sergio Rios dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto e la sintonia. Frequenze in onde corte della RAE sui 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC su www.rae.com.ar dal vivo o sulle app di Radio Nacional e Radio Diffusione Argentina all'Exterior sempre dal vivo. Ora i titoli principali. Il governo elimina i dazi all'esportazione sui prodotti agroindustriali. La petroliera YPF firma i primi 6 accordi per la concessione di 15 aree convenzionali. La Corte Suprema venezuelana apre una verifica sulle presidenziali. Kamala Harris è ufficialmente la candidata del Partito Democratico alla presidenza USA. Il Paraguay assieme all'Unione Europea nella lotta contro il narcotraffico. Lo sport, giochi olimpici 2024, l'agenda degli sportivi argentini questo martedì. Bene, ecco le notizie. Il governo nazionale ha annunciato l'eliminazione dei dazi all'esportazione dei prodotti della categoria bovina e delle linee suina e lattiero-casearia, nonché la riduzione del 25% delle ritenute per le diverse linee di carne, manzo, pollame, tra le altre. Su questi prodotti, la cui destinazione principale è l'esportazione, sono state applicate ritenute per oltre 60 milioni di dollari nel corso del 2023, un importo che d'ora in poi torna a vantaggio della redditività della filiera bovina. Inoltre, il decreto stabilisce l'eliminazione delle ritenute per i prodotti della filiera suina al fine di garantire maggiore competitività e proiezione internazionale per un prodotto ad alta domanda globale. Prevede anche l'eliminazione definitiva dei dazi all'esportazione per i prodotti della filiera lattiero-casearia a una tassa che oscilla tra il 4,5% e il 9% e che attualmente è temporaneamente sospeso fino a giugno 2025. Infine, il decreto attua una riduzione del 25% delle ritenute alla fonte per tutte le proteine animali, la cui aliquota attuale è compresa tra il 4,5% e il 9%. Primo brano musicale in questa mattinata qui a Buenos Aires con Andrés Calamaro, la canzone intitolata La espuma de las orillas.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así, la corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar, ya no tengo espinas clavadas en mi corazón.
lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír el bugancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
La petroliera YPF ha firmato ieri l'assegnazione del cluster Mendoza Norte con Petroleos Sudamericanos e delle due aree di Lancanello con PCR. Sono stati compiuti progressi anche nell'assegnazione all'operatore Velitec dell'area Señal Picada Punta Barda, situata nelle province di Rio Negro e Neuquén. Nella provincia di Chubut, PECOM continuerà a sviluppare le aree di Escalante, El Trevol e Campamento Central Cañadón Perdido. Nel frattempo è stato raggiunto un accordo con gli operatori Ventia Energy e Ingegneria Sima per l'assegnazione delle quattro aree che compongono il cluster di Neuquén Norte. Come di consueto per queste operazioni, le suddette assegnazioni sono soggette al soddisfacimento di condizioni commerciali e normative. Pertanto, dopo la firma di questi primi accordi, YPF li sottoporrà a ciascuno dei governi provinciali che dovranno convalidare il processo di assegnazione definitiva delle aree. Per il progetto ANDE, nelle prossime ore, si prevede un avanzamento delle trattative per i blocchi convenzionali ancora in vendita che fanno parte del progetto ANDES. Questo processo è iniziato nel febbraio di quest'anno con l'obiettivo di ottimizzare il portafoglio di aree upstream. Ecco la musica ora con Patricio Rey y sus redonditos de Ricotta, La hija del fletero.
Volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día 面向世界。
Hi, Argentina vers le monde.
Hi, Argentina to the world.
Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
Hi, Argentina al mundo.
Molto bene, oggi abbiamo anche con la coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona il momento di Tommaso Pedicini, caporedattore di Cosmo Italiano, cioè VR, la radiotelevisione pubblica tedesca, che ripercorre in questo invio più di 50 anni di storia della radio tedesca. Nato come Radio Colonia nel 1961 per informare i lavoratori italiani in Germania, i cosiddetti Gastarbeiter, il programma radiofonico in lingua italiana si è trasformato nei decenni in seguito ai cambiamenti intercorsi nella comunità italiana in Germania, fino a diventare oggi un podcast quotidiano con una presenza anche sui social media. Per il contributo sono stati usati materiali di archivio ed è stato intervistato Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore di Radio Colonia dal 1981 al 2004.
Radio Miniature. Storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Trasmissione per gli italiani in Germania. Cari connazionali, buonasera.
E così, sulle note di Nino Rota, che si presentava ogni sera ai suoi ascoltatori la trasmissione radiofonica per gli italiani in Germania, passata alla storia col nome di Radio Colonia. È proprio di questa storia della radio e del suo ruolo per la comunità italiana in Germania che voglio parlarvi in questo podcast. Io sono Tommaso Pedicini e di mestiere faccio il caporedattore di Cosmo Italiano, il programma che proprio da Radio Colonia ha preso origine. Nata nel dicembre del 1961 per informare e aiutare i quasi 200.000 Gastarbeiter, vale a dire i lavoratori ospiti italiani presenti nella Germania Ovest, la trasmissione italiana è prodotta dalla radio pubblica tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia. All'inizio è un format di notizie di 15 minuti dal titolo Buonasera collega. Nel 1964 si passa a 45 minuti al giorno e arriva lo storico nome di Radio Colonia. Il programma in italiano fa da battistrada all'informazione in altre lingue straniere. Negli anni seguiranno infatti notiziari per la comunità turca, greca, spagnola e jugoslava, tutti prodotti dalle radio pubbliche di diversi Länder tedeschi. L'obiettivo, come dicevo, è quello di tenere compagnia a gruppi di uomini emigrati in Germania senza le famiglie e di aiutarli a comprendere la vita nel paese in cui si sono trasferiti. In breve tempo Radio Colonia si trasforma in un punto di riferimento per la comunità italiana. Diventa la voce amica della sera che informa sui fatti più importanti in Germania, in Italia e nel mondo, ma anche il mezzo con cui dedicare una canzone ai propri cari lontani e aggiornarli sulla propria vita.
Alla signorina Filomena Di Carlo, con tanti auguri dei genitori, trasmettiamo oggi i due esquimesi.
Siamo due esquimesi!
Roma, appena giunta notizia dell'atterraggio dei due cosmonauti russi.
Stasera a Francoforte, importante incontro pugilistico tra la nazionale dilettanti italiana e quella tedesca.
Antonio Ricciardo da Solingen ci scrive che la trasmissione è la più bella cosa che si sia pensata di fare per noi italiani in terra straniera.
Ho conosciuto qui in Germania molti meridionali. In Italia non parlavo mai con loro. Qui invece è stato tutto diverso. Ho conosciuto anche una siciliana. Ora ne conosco pure la famiglia, che mi stima assai. E può darsi che il prossimo marzo formiamo noi stessi una famiglia.
Ma Radio Colonia negli anni 60 e 70 è anche l'indirizzo a cui rivolgere domande relative ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. La trasmissione ha infatti una rubrica sociale curata da Giacomo Maturi. Centinaia di lettere scritte alla redazione sono state raccolte dai ricercatori Roberto Sala e Giovanna Massariello Merzagora in un volume intitolato Radio Colonia, emigrati italiani in Germania scrivono alla radio. Eccone due estratti.
Abitiamo in case o camere dateci in affitto dai tedeschi, ma molti di questi sono inabitabili. Ma quello che è peggio sono gli affitti, che sono veramente esosi, oltre le 220-240 marchi mensili, oltre alla luce e l'acqua, se c'è. A chi dobbiamo rivolgerci per questa situazione antidemocratica? In fabbrica, molte volte, sentendo spaghetti fresa, facciamo finta di non capire. Sempre per evitare questioni, ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Loro con noi guadagnano e per giunta ci insultano.
Con le trasformazioni intercorse tra gli italiani di Germania, che da comunità di lavoratori maschi diventa collettività stanziale di famiglie con figli a seguito, muta anche l'offerta di Radio Colonia. Quale fosse l'atmosfera in redazione e quali le richieste dei connazionali negli anni Ottanta, me lo faccio spiegare da Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore del programma italiano dal 1981 al 2004.
Appena arrivato ho sentito una specie di paternalismo da parte dei colleghi tedeschi, no? Per noi la redazione era Radio Colonia, per gli altri naturalmente eravamo la Gastarbeitersendung, no? Quindi c'era una grossa discrepanza tra quello che era il nostro entusiasmo, il nostro impegno e quello che era la ricezione da parte dei colleghi tedeschi. Devi considerare che anche i capi delle singole redazioni erano tutti tedeschi. Ho trovato una redazione che era cambiata, dove c'era un grande bisogno, una grande volontà di emancipazione.
Andando fuori dal VDR, fuori da Radio Colonia, come si presentava quando tu sei arrivato qui la comunità italiana?
Il tema dominante era l'integrazione. Che cosa vuol dire integrazione, differenza tra integrazione e assimilazione? La comunità italiana stava diventandosi sempre più stabile, però era caratterizzata da problematiche molto acute. Per esempio la prima era lo scarso rendimento degli alunni italiani, dei bambini italiani nelle scuole tedesche. Poi gli italiani che arrivavano erano poco qualificati. La conoscenza del tedesco era anche molto bassa.
Come veniva vista Radio Colonia?
Devi considerare che era la quasi esclusiva fonte di informazione. Aveva una funzione sociale, era diventato un mito, era diventato un oracolo, l'ha detto Radio Colonia.
Un oracolo che rischia però di ammutolire tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con la comparsa delle antenne paraboliche che diffondono in Germania i programmi televisivi italiani e non solo e che allontanano molti ascoltatori da Radio Colonia e dal resto dell'offerta radiofonica in lingua straniera. In questo periodo chiudono infatti molti dei programmi internazionali delle emittenti pubbliche tedesche. Ma non l'italiano di Radio Colonia che il Westdeutscher Rundfunk decide di rilanciare in un contenitore multilingue che prende il nome di Funkhaus Europa prima e di Cosmo poi. Oggi la nostra redazione italiana trasmette sempre in radio mezz'ora ogni sera dal lunedì al venerdì, ma i suoi prodotti principali sono un podcast quotidiano e una pagina Facebook. Entrambi si chiamano Cosmo Italiano. E se il nome Radio Colonia è stato consegnato alla storia, c'è però una continuità di obiettivi con il lavoro dei miei predecessori, i pionieri del giornalismo d'emigrazione degli anni 60. Come loro, anche i miei colleghi ed io oggi proviamo ogni giorno a spiegare alle italiane e agli italiani che si sono trasferiti in Germania come funziona questo paese e quali sono le cose importanti da sapere per viverci bene. E non fa differenza alla fine se ad ascoltarci oggi, invece che gli emigrati con le valigie di cartone, ci sono cervelli in fuga, expat o simpatici giramondo.
Avete ascoltato? Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
Dai, se cai ni mu kete, Argentina.
Hai, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in Divert.
RAE, Argentina al mondo.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar.
Is mine.
Ecco l'anno 1978 per Serú Girán, La grasa de las capitales. Y I paesi membri dell'Unione Europea e il blocco economico Mercosur intendono concludere entro la fine del 2024 i negoziati sull'accordo commerciale in corso da 2 anni. Lo riferiscono fonti del Financial Times. La Unione Europea e il Mercosur, composto da 5 paesi sudamericani, intendono concludere entro la fine dell'anno i negoziati per un accordo commerciale a lungo rimandato dopo aver fatto progressi nella risoluzione delle questioni controverse, scrive il giornale britannico. Secondo la Commissione Europea, l'accordo creerà un mercato di 780 milioni di persone e farà risparmiare alle imprese europee, attenzione, più di 4 miliardi di euro all'anno in dazi. Fonti dell'Unione Europea affermano che ora ci sono i presupposti per affrontare l'opposizione della Francia all'accordo e insistono sul fatto che l'intesa includerà impegni sul clima che Parigi in precedenza non aveva gradito. Il Mercosur, sappiamo, è il mercato comune dei paesi sudamericani che unisce Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile e la neoentrata Bolivia. Si è formata come associazione a pieno titolo nel 1991, quando nella capitale paraguayana Asunción è stato firmato un accordo sulla creazione di una unione doganale e di un mercato comune. Il Mercosur riunisce oltre 250 milioni di persone e più del 75% del PIL complessivo del continente. Prima di ascoltare Aníbal Troilo vi dico che potete ascoltarci sulle onde corte da lunedì a venerdì, frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Lo che vendrà Aníbal Troilo, la musica su RAE Italiana. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris si è assicurata ufficialmente nella notte la nomina a candidata del Partito Democrata alla presidenza USA, diventando la prima donna di colore a guidare il partito in vista di una elezione presidenziale. La nomina giunge 4 anni dopo un primo infruttuoso tentativo da parte di Harris di assicurarsi la nomina e dopo il ritiro del presidente Biden, che aveva ottenuto la vittoria alle primarie di partito organizzate nei mesi scorsi. La nomina annunciata nella notte ha segnato il culmine di un processo di voto online durato 5 giorni, che ha visto protagonisti i 1976 delegati di partito conquistati da Biden durante le primarie. Secondo i media USA, Harris e la sua compagna avevano già ottenuto il sostegno dei delegati necessari appena 32 ore dopo il ritiro di Biden, preceduto da settimane di pressione da parte dei democratici nei confronti del presidente che a giugno era stato protagonista di una disastrosa prestazione nel primo dibattito pubblico con il repubblicano Donald Trump. Bene amici, ora andiamo subito all'incontro di un carissimo collega come lo è Rosario Tronollone della Radio Vaticana, che intervista al direttore artistico del Festival di Locarno, John Nazzaro. L'intervista, certamente resa disponibile attraverso e a tutti i membri della comunità radiotelevisiva italofona, e il Festival di Locarno che comincia domani 7 e concluderà il 17 con tutti i film partecipanti. Ma vediamo cosa dice John Nazzaro.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Come sapete, il lunedì parliamo generalmente di cinema e oggi lo facciamo per parlare di un festival che è giunto quest'anno alla 77esima edizione, che si svolgerà dal 7 al 17 di agosto ed è il Locarno Film Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Giona Nazzaro, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Allora, io partirei subito da questo bellissimo poster, da questa bellissima locandina del Locarno 77, che è, ha anche una firma prestigiosissima.
Sì, esatto, il poster della 77esima edizione del Locarno Film Festival è stato realizzato dalla fotografa statunitense Annie Leibovitz, che ha consegnato alla storia dell'arte fotografica innumerevoli opere che, con un aggettivo un pochino desueto, oggi potremmo definire iconiche.
E ovviamente ritrae il leopardo, no? Visto che il premio appunto che viene...
Sì, ritrae il nostro amato pardo sullo sfondo del lago, mentre sull'orizzonte dietro si addensano qualche nube così grigia, preoccupante. D'altronde il momento storico che viviamo non è certamente dei più ottimisti.
Allora, c'è una cosa che ho letto appunto nella cartella stampa della sua presentazione di questa edizione del festival, in cui ritorna in qualche modo ad una posizione etica che Rossellini aveva sottolineato, cioè la definizione di cinema come lavorare per l'umanità. In che senso il Locarno Film Festival si inserisce, diciamo, in questo proposito?
Allora, la storia del Festival di Locarno è intrecciata profondamente con il cinema italiano e quando nel 1946 abbiamo lanciato la prima edizione fu proprio O Sole Mio di Gentilomo, dedicata all'insurrezione di Napoli, a aprire il festival, e negli anni questo dialogo con il cinema neorealista è rimasto sempre molto forte. Ovviamente Rossellini, non solo per il festival ma anche per me personalmente, l'anno scorso abbiamo premiato il figlio di Roberto Renzo Rossellini per i suoi meriti cinematografici, è sempre stato un punto di riferimento non soltanto formale ed estetico ma anche etico. I quesiti che si poneva Rossellini rispetto alla posizione dell'uomo nel mondo, rispetto alla sua inquietudine e soprattutto rispetto alla dimensione oltre mondana, che all'epoca gli fu molto rimproverata dai suoi contemporanei, oggi risuonano sempre di accenti nuovi, perché le inquietudini di Rossellini sono al cuore dell'esperienza contemporanea, e lavorare per l'umanità, che era uno degli ultimi progetti rosselliniani dedicato a Carlo Marx, dopo che aveva dedicato a De Gasperi anno 1, il magnifico e incompreso anno 1, questa cosa mi ha sempre molto commosso, nel senso di mettere il proprio lavoro, il cinema, la propria riflessione sulla storia al servizio dell'umanità. Questa è una cosa che è un'ambizione ovviamente, come dire, altissima. D'altronde, parafrasando la gag di Woody Allen, bisogna sempre avere dei modelli molto alti, è però qualcosa che ci ha sempre accompagnato. Poi Rossellini, se mi permette questa deriva biografica, è sempre stato uno dei miei cineasti di riferimento. E, per esempio, Rossellini è stato uno dei pochi a riuscire a rendere in termini filmici l'essenza del miracolo, intesa come interruzione e discontinuità della realtà. Penso al finale di Viaggio d'Italia, penso al finale del Messia. Ecco, quindi Rossellini per me rimane, per me è sempre un punto di riferimento fortissimo.
Molti e bellissimi nomi sono quelli che riceveranno un premio speciale a Locarno quest'anno, no? Cito qualcuno: Irene Jacob, Jane Campion, Alfonso Cuarón.
Per me i premi sono un po' un modo per allargare la famiglia ideale del cinema. I premi è come scoprire di avere un nuovo fratello, un nuovo zio, una nuova cugina, una nuova sorella maggiore. Trovo che i premi siano uno dei momenti più commoventi di un festival, quando una comunità di sguardi e di affetti si stringe per celebrare un artista che è stato in grado di intercettare il tempo presente e di toccare le nostre emozioni. Quindi Jane Campion, che è una delle maggiori registe del nostro tempo, Alfonso Cuarón, che incarna la libertà del cineasta quasi come un professional hollywoodiano dei tempi d'oro, Irene Jacob, che è un'attrice superba e musa di Kieslowski, ma anche di Antonioni, per dire. E quindi comporre e vedere comporsi questa geografia affettiva intorno a questi nomi è sempre un'enorme emozione.
E poi c'è un altro omaggio importante alla storia del cinema, dedicato ad una casa di produzione invece, Lady with the Torch, che è dedicato alla Columbia.
Assolutamente, è un'idea che ci è venuta riflettendo su questa cosa, che la Columbia oggi è un simbolo, appunto la signora con la torcia che abbiamo visto in testa a infiniti, numerosissimi film, e poi allo stesso tempo ci è venuto questa idea che in fondo è una storia che si conosce poco, perché i successi della Columbia sono stati tantissimi in qualche modo hanno oscurato tutta la produzione che stava al di sotto di tanti celebrati capolavori. Quindi l'idea era, per esempio, di celebrare la Columbia con uno dei film meno noti di John Ford, oppure mettere insieme un regista come Richard Quinn, Joshua Logan, Phil Carlson, Dalton Corda, Lewis Sayler, oppure un regista quasi del tutto sconosciuto come Hugo Haas, con film considerati giustamente dei capolavori come XX secolo di Howard Hawks e La signora di Shanghai. In fondo l'idea è che il cinema e la sua storia non sono un fatto che appartengono al passato, ma sono sempre fatti che avvengono al presente indicativo.
Un eterno presente, vero, verissimo. E poi c'è naturalmente il concorso, no? Quindi naturalmente i film in concorso e una prestigiosa giuria. Vogliamo anche ricordare chi c'è in giuria quest'anno?
Allora, abbiamo la nostra presidente di giuria, Jessica Hausner, e dal versante italiano abbiamo Luca Marinelli, ma abbiamo anche l'attore americano amatissimo dai fratelli Coen, Tim Blake Nelson, abbiamo Diana Elbaum, la produttrice del film di Agnieszka Holland, Green Border, e altri nomi prestigiosissimi.
Allora, una stupenda edizione che tutta quanta è legata in qualche modo al numero 7, perché appunto Locarno 77 parte il 7 e si chiude il 17, quindi spero che vi porti fortuna e che sia veramente un'edizione memorabile. E grazie a Giona Nazzaro di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei per questo magnifico invito a pranzo e grazie all'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori.
RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mi si è
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in divet.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene, momento dello sport nel nostro programma, parliamo di giochi olimpici, l'agenda degli sportivi argentini questo martedì. In vela Maria Turienzo per le gare di kite femminile dalle 9 alle 12 ore argentine. In vela anche Matteo Maidalani e Eugenia Bosco per le regate da 10 a 12 del multiscafo misto. In atletica Elian La Regina per le semifinali dei 400 metri maschili alle 14.35. Sempre nei giochi olimpici che sono in corso certamente, mentre la competizione procede, lunedì la nazionale argentina di hockey ha superato la Germania per raggiungere le semifinali ed essere a un passo dalla medaglia. Le Leonas, sempre candidate a salire sul podio, sono una delle squadre che generano più aspettative in questa edizione. La squadra si è classificata seconda nel gruppo B e ha battuto la Germania nei quarti di finale. Dopo un sofferto pareggio hanno vinto ai rigori e ora dovranno affrontare niente di meno che i Paesi Bassi per un posto in finale. La partita si giocherà mercoledì 7 alle 9 del mattino, ore argentine. Molto bene, ultimo brano musicale per salutarvi e ringraziare Sergio Rios alla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi invitiamo ad ascoltarci domani in una nuova puntata del nostro programma in lingua italiana su Radio Diffusione Argentina all'esterior. Vi salutiamo con la bellissima voce e la bellissima interpretazione di Alfonsina y el Mar, interpretato da l'eterna Mercedes Sosa. Ciao!
por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.